Lorenzetti Gianni, Dell'Erto Redina, Tortoriello Maria Grazia, Muracchioli Benedetta, Petracci Eleonora, Butteri Marzia, Camera Alfredo, Tognini Omar, Tarabella Alberto, Bernardi Loris, Loris
presente,
e Tenerani Bruno
presente.
Se fai se gli fai la foto, così almeno ti è da remoto. Sì che c'è Loris, fatti vedere un attimo che ti ripiglia un attimo, che l'abbiamo scritto nel regolamento.
Bene, l'appello, la seduta è valida. Scrutatore Butteri, Camera e Tenerani. Primo punto, l'approvazione verbale della seduta del 17 di novembre, che è favorevole. Unanimità.
Loris, fatti vedere.
Unanimità dei presenti. Cioè punto 2, comunicazione, non ho comunicazioni da rendere al Consiglio. Punto 3, variazione al bilancio 2025-27 e conseguente variazione al DUP 2025-27. Microfono. Non si sente, va bene. Lo avete messo il Claudia, il rendering, il le slide, sì, ci sono? Sì, vieni per favore, sì, grazie.
No. Vabbè, questa è la variazione. Questa è la variazione.
Questa è la variazione.
È solo l'istituzione di un capitolo in entrata per delle spese, sono 200.000.
Sì.
217.
Sì, c'è stata una richiesta dal settore edilizia scolastica. Tanto mettilo pure, Claudia, grazie. Dell'edilizia scolastica e patrimonio, che è stato richiesto l'istituzione di un nuovo capitolo in parte di entrata e in parte di spesa per 217.882 euro al fine di incassare le somme richieste dall'amministrazione sul fondo adeguamento prezzi, quindi speriamo, ancora non ce l'hanno, non so, non ce l'hanno dati,
no,
ma
ce l'hanno,
insomma,
già dati.
Ce l'hanno già dati, quindi bene, quindi abbiamo un'ulteriore entrata che poi ovviamente verrà collocata nell'adeguamento dei prezzi,
certo,
delle opere. Sì. Niente, molto semplice, mettiamo in votazione la variazione. Sì, chi è d'accordo? È l'entrata di 217.000 euro sul fondo per l'adeguamento prezzi che arrivano.
Fammi vedere anche Loris.
Loris.
Favore.
Sì. No, cercavo Loris per metterlo in evidenza che...
Alza la mano, Loris.
Loris, favorevole? Ok, quindi unanimità, immediata eseguibilità dell'atto, tutti favorevoli all'unanimità. Punto 4, adozione del bilancio di previsione. Iniziamo il percorso tortuoso del bilancio. Sì, va bene. Claudia, grazie. Grazie. Iniziamo il percorso complicato dell'adozione, poi l'assemblea dei sindaci e poi ancora la chiusura del bilancio con l'approvazione definitiva. Abbiamo voluto fare, quindi voglio anche ringraziare la Claudia Bici, perché veramente con tempi record quest'anno abbiamo fatto il bilancio di previsione. Credo che nel panorama, diciamo, sicuramente quello provinciale, ma si potrebbe allargare anche al territorio nazionale, essere riusciti al 27 di novembre ad avere il bilancio di previsione è veramente una cosa molto positiva e bella, quindi grazie Claudia per questo risultato che mi consente, e consente anche a me, al termine ormai della legislatura, non so se come dire, a Montignoso siamo complessi, quindi mi dicono che anche domani sera non chiuderemo la mia vicenda, bisognerà aspettare ancora del tempo. Voi segretari, quando vi mettete a lavorare, fate delle robe allucinanti, quindi vi ringrazio per avermi allungato il brodo di questa situazione in cui non so più cosa sono, perché vado a Firenze, parlo del comune, vengo qui, parlo della regione, e quindi insomma sono in confusione totale. A parte le battute, quindi probabilmente questo comunque sarà l'ultimo.
Aspetta, preme a questo punto, faccio una sottolineatura. Ovviamente c'è una questione di incompatibilità, la questione di incompatibilità per la Regione è risolta con una tempistica abbastanza lunga. Scattano le norme del testo unico, noi applichiamo le norme del testo unico, il Presidente può, o anche il Sindaco, diciamo il Sindaco anche a monte, perché sia come Sindaco che come Presidente, può esercitare un'opzione, cioè può fare una scelta, può scrivere su un foglio indirizzato al Comune di Montignoso o alla provincia: io opto per la carica a consigliere regionale. Tutto questo ad oggi non l'ha fatto, personalmente anch'io gli ho consigliato di non farla ad oggi, ovviamente perché egoisticamente ci siamo prefissi lo scopo di cercare di portare avanti questi documenti di programmazione economica. Vi chiedo scusa e chiedo scusa al Presidente perché non c'è altruismo in questa scelta. Lo scopo è quello di evitare di mettere in difficoltà magari il Vicepresidente, che di queste cose ancora non c'ha la percezione, e quindi di portare a compimento l'intero percorso con gli attori che lo hanno animato fino ad oggi. Quindi il percorso per parte nostra è egoistico, per cui dico al Presidente, dico: esaurita la giornata di oggi come provincia, per me se vuoi firmare l'opzione non ci sono più problemi, ti metti d'accordo con la collega di Montignoso, sappiate però, questo lo dico per tutti perché vale anche per Ferri, vale, sapete, sono due i nostri sindaci che sono nella stessa consigliera, nella stessa situazione. Il testo unico prevede che alla fine, se il sindaco rimane inerte, ci possano essere tre passaggi di consiglio comunale, perché l'intera procedura di decadenza avviene attraverso un percorso che deve svolgersi innanzi al consiglio comunale. Quindi si parte con una contestazione della causa di incompatibilità che è fatta dal consiglio di comunale, il quale deve assegnare un tempo per ovviamente consentire alla persona a cui viene mossa, ora non pensate a una situazione così semplice, pensate a uno che ha una quota in una comandita, anche a robe le più particolari, perché la norma è la stessa anche per i consiglieri comunali, quindi può darsi anche che non ci sia, e gli assegna un termine per essere sentito, diciamo, a difesa e comunque eventualmente rimuovere la causa. Quindi sarebbe il secondo consiglio comunale, che ad oggi non è stato fatto ancora neanche a Montignoso e mi risulta neanche a Pontremoli. Ove anche a questo consiglio il sindaco non si esponga le proprie cause, non rimuova la causa, non eserciti l'opzione, il consiglio comunale è costretto ad indire a distanza di 10 giorni un terzo consiglio, questa volta per pronunciare in completa autonomia ed indipendentemente dagli atti che può fare il sindaco, per pronunciare la decadenza. Ecco, questo è il percorso. Se voi mettete queste date una in fila all'altra, si può arrivare fin dopo il 20 di dicembre. Questo lo dico nel senso che paradossalmente,
a questo punto voterò anche il Presidente della Provincia.
Paradossalmente il Presidente uscente potrebbe votare in qualità di sindaco anche per il nuovo Presidente della Provincia di Massa Carrara. È nella legge, coerente o incoerente non lo so, opportuno o inopportuno non lo so, però credo che questo ve lo dovessi dire, perché comunque sia, dal punto di formalisticamente parlando, dal punto di vista degli atti e di come sono andate le cose. Qui cos'è successo? L'indizione delle elezioni del presidente della provincia sono state fatte entro 90 giorni dalla scadenza del mandato, però non al 90° giorno ma al 2° giorno dopo la scadenza. Quindi Gianni Lorenzetti ha diritto di arrivare fino al 18, se volete, in qualità di presidente, se non fa niente, e ovviamente come sindaco di Montignoso rimane finché non viene pronunciata la decadenza. Ecco, questo è lo scenario, dopodiché c'è l'opportunità, c'è, ripeto sempre, la possibilità che il sindaco manifesti la propria scelta esercitando l'opzione, quindi scrivendo al comune, al consiglio comunale di Montignoso, dicendo opto per la carica, non so quale, però mi sembra che sia abbastanza evidente, di sindaco. Ok,
va bene, grazie per l'interpretazione giuridica della questione, della vicenda. Torniamo alla questione del bilancio. Quindi comunque questo è un bilancio, è un consiglio importante, di qui insomma si pongono le basi per un anno del 2026, cioè più pluriennale 27-28, ma insomma poi alla fine gli effetti del bilancio li vediamo immediatamente dal 2026. E dire, io diciamo chiudo anche con una certa soddisfazione questo percorso, perché se torno indietro con la memoria, apro i cassetti della memoria, quando siamo arrivati qui nel 2016 Claudia si faceva il bilancio di previsione a novembre, ottobre, novembre, e si facevano ottobre, novembre. Penso che quindi è uno dei primi anni abbiamo approvato a novembre il bilancio di previsione. Il bilancio di previsione era annuale, quindi non c'era il bilancio triennale. C'era, diciamo, un deficit strutturale del bilancio delle province, con interventi straordinari che ogni volta venivano consentiti, compreso quello di poter mettere nella spesa corrente la vendita di immobili che ovviamente stavano nelle spese di investimento, e quindi dal vincolato si passava al bilancio corrente. Quindi tempi complicati, ma erano i tempi in cui avevamo sul tavolo una serie di contenziosi, qualche milione di euro sul TPL, qualche milione di euro sul Carrione, qualche milione di euro sparso di qua e di là. Io credo che in questo tempo abbiamo, diciamo, più o meno messo una pietra, abbiamo risolto le questioni dei contenziosi, compreso quello del TPL, che è stato uno dei primi contenziosi che qui abbiamo risolto. Ricordo che qualche milione di euro lo abbiamo risolto con 300.000 euro, quindi con un risultato molto soddisfacente da parte dell'ente provinciale, compreso quello del Carrione, che ancora non si è definito tutto, però siamo arrivati a un buon punto, compreso, diciamo, l'accantonamento che è stato fatto prudenzialmente di 1 milione di euro nel fondo crediti di dubbia esigibilità, nei quali ovviamente nei fondi contenzioso, Claudia, l'abbiamo messo, no? 1 milione di euro per la questione del Carrione. E quindi, se tutto andrà bene, il bilancio è in salute. Se poi si riuscirà a chiudere in un modo migliore, diciamo, quelle che sono le intenzioni, si potrebbe recuperare anche qualche euro da quella partita. Le cose fatte sono tante, non le sto a rielencare, ma insomma consegniamo anche una disponibilità alle assunzioni. Non è banale, perché 8 assunzioni che potranno essere fatte, più una, 9 dell'ingegnere che portiamo in casa entro la fine dell'anno, ma 8 assunzioni nel 2026 sono una grande partita, quella partita che ci consente una volta per tutte non di rincorrere i pensionamenti e di rincorrere anche chi se n'è andato in mobilità, ma è quella che ci consente di programmare, se si vorrà, chi lo vorrà, quando ci sarà, anche quello che secondo me è un elemento ormai imprescindibile ed è legato alla centrale unica di committenza, quindi agli appalti di gestione della provincia. Oggi gli appalti si esistono ormai quasi per tutta la provincia dal comune di Carrara, anche con perizia, ma io credo che la provincia, se assume questo ruolo, può diventare molto interessante per tutti i comuni, anche quelli più piccoli. Non siamo riusciti a farlo in questi anni, proveremo a farlo nei prossimi. Quindi abbiamo un bilancio che funziona. Ora poi vi farò vedere dove sono previste, i settori sono già stati individuati e comunque diciamo che il bilancio che abbiamo e quello che ci sarà, soprattutto anche arrivare dal 2027, dal 2028, sarà un bilancio che nel delta, da dove siamo partiti e dove arriviamo, cuba quasi 1,5 milioni di euro in più rispetto a dove eravamo, cioè un bilancio che con i ristori, al netto del taglio che ci fanno, quindi dei soldi che del prelevamento forzoso da parte del governo, nei ristori che ci danno di qui al 2028-29 ci sono 1,2 milioni euro in più, che non sono una roba banale. Quindi abbiamo fatto bilanci con 200.000-300.000 euro ogni anno, è vero che li abbiamo reimplementati perché man mano si aggiustavano anche le previsioni, che abbiamo sempre fatto anche in maniera prudenziale. Però insomma alla fine noi si partiva con un bilancio di previsione molto più modesto di quello di quest'anno. Quindi potrei sperare che il prossimo presidente decida di fare il taglio dell'erba due volte all'anno, ecco, rispetto a quello che facciamo adesso. A me sarebbe piaciuto farlo, non mi è stata data l'opportunità, vabbè così. Parto, io penso che fareste bene. Parto dalle entrate tributarie, che sapete, insomma, ormai sono queste, sono tre, sono 2 milioni, 5 milioni 6 e 8 milioni e 8 milioni 2, che cubano 15 milioni e 800 mila euro, sono insomma le solite entrate che sono strutturali delle province. Ora c'è in ballo anche un ragionamento con il governo per capire se togliere l'imposta sulle assicurazioni, che in questo momento stanno dando soddisfazione, perché l'adeguamento delle tariffe all'inflazione e anche la lotta all'evasione ci ha consentito quest'anno anche di fare delle variazioni in aumento rispetto a quello che è stato il passato. Sembra che le vogliono togliere, vogliono mettere l'addizionale IRPEF con un tetto, quindi come dire, noi non siamo molto d'accordo, perché sarebbe bisogno di una certa mobilità anche sull'addizionale IRPEF, cioè man mano che aumenta l'addizionale IRPEF una percentuale che ritorna in maniera adeguata. Vediamo quello che succederà, però a oggi noi incassiamo 15 milioni e 800 mila euro di entrate nostre. C'è il famoso prelievo dello Stato, che vedete è stato il 2025 di 13 milioni e 9, e come dire, costante nel tempo. In più ci sono le spending review che da un paio d'anni sono state istituite e che contano circa, per quanto riguarda la provincia di Massa Carrara, sono circa 200 mila euro. E poi il contributo allo Stato per ammortizzare il trasferimento che torna, sono di 7 milioni e 488 mila euro. Quindi sostanzialmente tra poggio e buca, cioè tra il dare e l'avere, noi abbiamo un concorso alla finanza pubblica, partecipiamo al bilancio dello Stato per 6 milioni e 755 mila euro nel 25, diminuisce in virtù di quello che saranno i ristori che ci verranno dati di qui al 33, sono, quindi vedete che c'è una diminuzione nel corso degli anni. Si passa da 7 milioni e mezzo, si va piano piano, si scende e si arriva a 6 milioni e 250 mila euro. La percentuale del concorso scende anche quella, siamo partiti da una cifra che stava intorno al 50%, forse anche il 51-52% del contributo, e quindi piano piano, in virtù delle battaglie che sono state fatte a livello nazionale in questo senso, noi siamo scesi e arriveremo sotto il 40%, che è un risultato non indifferente. Qui come dire, vedete in maniera molto più puntuale quello che è il contributo dello Stato per ammortizzare il prelievo forzoso, che è di 7 milioni 488 nel 25, 7 milioni 7 nel 2026, 7 milioni 928 nel 2027. E avanti così anche nel 2028, però poi non ho la proporzione, ma quando arriveremo al 2031 e che bisognerà dividere 600 milioni di euro, perché noi oggi dividiamo nel 2024 abbiamo diviso 150 milioni nel comparto nazionale, 25, 150 milioni, 200 milioni nell'anno 26, 250 milioni di euro nel 2027, 300 milioni nel 28, 400 milioni nel 29 e 500 milioni di euro per il 30 e 600 per il 31. Quindi proporzionalmente quando questi soldi verranno divisi ci sarà, diciamo, un aumento proporzionale che ci fa ben sperare anche per il futuro. Qui vedete schematizzato quelli che sono i prelievi, il contributo alla finanza pubblica. C'è stato un picco nel 2024 che è stato dovuto alle doppie spending review che noi abbiamo fatto, e poi vedete come sensibilmente si abbassa per arrivare fino agli anni del 2028 e si abbasserà ancora dal 2028 al 2031. Quindi insomma le previsioni sono ottimistiche, se non succede qualche cosa di differente. Come il PD ha portato questa roba qui, questo è tutto figlio neanche del PD, c'era anche il PD, è figlio del governo Draghi. Sto governo ci ha fatto regalo delle due spending review, ce l'ha fatto, ce le siamo prese, le abbiamo ingoiate, abbiamo fatto tutto, però alle province non hanno dato nulla, tranne, come dire, farci tribolare togliendoci e poi ridandoci le risorse straordinarie sui ponti, quindi tutta sta farina del sacco di altri. E ragazzi, questo dobbiamo dire, non tocca a me. Se torniamo indietro, andiamo a vedere le leggi di ristoro, dove risalgono, insomma, c'è la fotografia di chi ce le ha dato. C'era anche la Lega, c'era con noi.
Partiamo da chi ha ridotto
le province. Vabbè, quello sono d'accordo con te. Su questo non può essere che così. Lo abbiamo criticato io per primo in maniera molto pesante. Quindi dopo l'effetto degli effetti del DOT-DES del bilancio, vedete che alla provincia negli anni dal 2025 al 2028 vedete che c'è un sensibile miglioramento che va da 9 milioni, arriverà a 9 milioni, quasi 9, toccando i 9 milioni e 600 mila euro. Ci sono poi altre entrate correnti senza vincolo di destinazione, tra queste c'è il contributo dello Stato per l'esercizio sempre delle funzioni fondamentali, che è quello che ci siamo detti e ci siamo raccontati finora, quindi è stato splittato in maniera più evidente, e il totale delle entrate per finanziare le funzioni fondamentali, cioè il nostro bilancio delle entrate, sono di fatto messo dentro tutto, sono 12 milioni e 609 mila euro, che salgono a 12 milioni e 8 fino al 2028. Ci sono poi ovviamente le spese per le funzioni fondamentali, che sono 12 milioni e 6, il fondo di riserva 150 mila euro per il 2026, 353 per il 2027, 352 per il 2028, il fondo crediti dubbia esigibilità ha una cifra, diciamo, modesta, perché sono noi tributi ne trattiamo pochi, e poi ci sono un'altra serie di accantonamenti che sono 20.000 euro per il 2026 e salgono nel 2027 e nel 2028, legati probabilmente alla possibilità di contenzioso ai quali noi potremmo andare incontro. Qualche contenzioso ce l'abbiamo, c'è il contenzioso sul TAC a Carrara, c'è il contenzioso sul Penolo in Lunigiana, insomma qualche cosa lì dentro c'è, ma insomma li abbiamo messi ovviamente spostati laddove è presumibile che ci sia una sentenza del Tribunale che ci dirà di che morte si muore. Qui vedete le spese incomprimibili, i costi dell'amministrazione, dove ovviamente il costo del personale è quello più alto. Tra l'altro c'è il tema degli aumenti salariali che dovremo affrontare, e a differenza dei comuni dove è stato messo un fondo per in qualche modo mitigare, diciamo, l'aumento, per le province questo fondo non è stato ancora assegnato. L'UPI sta facendo emendamenti, vediamo come andrà a finire. Quindi vedete dal grafico, lo si vede molto bene, il costo principale, che è quello del personale, e insieme alla quota dei mutui di interesse e capitale, che sono l'altro secondo elemento, capitolo di spesa dell'ente, insieme al riscaldamento. Quindi solo questi, insomma, accumulano qualche milione di euro, si portano via quasi tutta la spesa incomprimibile dell'ente. Non so, Claudia, quanto abbiamo ridotto i mutui e quanto abbiamo ancora da pagare, per quanti anni, perché insomma vedo che ogni anno comunque noi abbiamo fatto più mutui. Sì, quella capitale. Comunque l'ente riduce l'indebitamento complessivo, perché... Possono essere, ora hanno consentito la rinegoziazione, però se non c'è bisogno noi non lo facciamo, perché sapete, la rinegoziazione ti dà un po' di vantaggio il giorno che lo fai, quindi se sei con l'acqua alla gola l'abbiamo fatto, però l'anno dopo aumenta. No, ma non, ti dà un vantaggio nell'immediato, ma... Quindi la spesa prevista per il 2026 di 5 milioni e mezzo comprende anche le nuove assunzioni, come riportato del TUP, che abbiamo fatto già, di cui abbiamo fatto la variazione qualche tempo fa. Sono previste, come vi dicevo prima, 8 assunzioni di personale, che sono 4 funzionari, 2 istruttori e 2 operatori esperti. Com'è? Due operai. Quindi sugli operai sono molto, molto modesto, ma insomma vediamo. Però qui rimane, ripeto, guardate, c'è l'elemento dei costi dell'aumento salariale, che per i comuni è coperto da un fondo e le province ancora no, quindi ce ne dovremmo far carico come bilancio. No, sono in aggiunta, cioè sono scoperte di fatto, sono in aggiunta, vanno a coprire quelle che sarebbero le esigenze di chi... Ora, noi abbiamo funzionari che fanno anche 2 o 3 lavori, sono in parte in un ufficio, in parte in un altro, fanno cose differenti, in questo modo si dovrebbe riuscire a organizzare meglio il tutto. Questo è... Com'è? Lì speriamo di riuscire, attraverso la regione, mi permetto, è una delle battaglie che stiamo facendo anche con UPI, di riuscire a riportare le risorse che ci avevano dato, che poi sono state dimezzate, sulla polizia provinciale, perché noi eravamo riusciti ad arrivare a 10 unità e ora siamo tornati indietro come i gamberi. Quindi se riusciranno, io penso molto volentieri, anzi io credo che su questo la regione dovrebbe fare uno sforzo di riportare le risorse a dove le aveva date prima. Ora, qui è chiaro che vedete quello che è, quindi la sintesi del bilancio, no? Cioè arrivi in fondo, fai la somma e vedi quello che rimane, e rispetto agli anni precedenti, insomma, abbiamo dei risultati che sono assolutamente importanti. Quindi nel 2025 avevamo 210.000 euro per le strade e 140.000 euro nei fabbricati. Insomma, qui abbiamo più che raddoppiato gli importi a disposizione, 570 e 350 sono quasi un milione di euro rispetto all'anno scorso, che erano veramente ridicoli. Insomma, si parlava di quasi di 400.000 euro circa, quindi aumentiamo parecchio la disponibilità. Qui c'è un grafico che ci dà l'evoluzione per la manutenzione delle strade e delle scuole, quindi vedete che, insomma, nonostante le difficoltà abbiamo sempre impegnato risorse importanti nel corso, nel corso degli anni è sempre in aumento, perché ovviamente man mano che ci migliorava il bilancio abbiamo migliorato anche le performance rispetto alle manutenzioni sia dei fabbricati che delle strade. Poi ci sono, si aggiungono ovviamente le risorse per le manutenzioni ordinarie delle strade, c'è l'entrata dell'indennizzo dell'usura delle strade che sono 270.000 euro, ormai stabilizzato dopo le note vicende degli anni precedenti, perché noi avevamo una cifra che, se non mi ricordo male, vado a memoria Claudia, ma erano circa 160.000 euro, 180.000 euro l'anno, e ora diciamo le abbiamo stabilizzate intorno a 270.000 euro, quindi è una cifra non di poco conto, che vanno nell'acquisto di beni di consumo, in servizi vari, trasferimenti, acquisti di beni durevoli, insomma vanno nei vari capitoli che servono per gestire le strutture. Abbiamo poi le entrate con vincolo destinazione, queste sono le risorse che arrivano dai ministeri, sono le risorse per la messa in sicurezza dei viadotti, 2 milioni e mezzo, sempre dalle infrastrutture e la manutenzione straordinaria della rete viaria, 1.300.000, 500.000 euro sono le risorse della Regione Toscana per gli interventi sulla 445, sempre 837.000 euro sugli interventi sulla 445, ci sono i soldi l'ultimo anno, 2026, del PNRR legati alle aree interne, sono 286.000 euro e 120.000 euro e 170.000 euro per le barriere stradali. C'è quindi comunque tutto dettagliato, lo potete vedere e trovare nel piano triennale delle opere pubbliche, in parte diciamo sono già battezzati e in parte vanno battezzati, ci penserà la nuova amministrazione a dire dove alcune manutenzioni verranno fatte, al netto di quelle che sui ponti c'è già un programma che è legato all'individuazione della gravità dei ponti che abbiamo riscontrato nel corso degli anni. Poi c'è nel DUP, quindi nelle opere triennali, 6 milioni di euro della Regione Toscana che sono dei fondi di coesione per finire l'Istituto Minuto. Siamo stati a fare un sopralluogo al Minuto in questi giorni e a breve, alla fine dell'anno, verrà consegnato. I lavori sono molto avanti, quindi la prima tranche dei lavori con 14 aule, le cucine, i laboratori verrà riconsegnato alla nostra comunità, ci consentirà di togliere, sindaco buonasera, ci consentirà di togliere le risorse dagli affitti che non sono poche, perché la fine dei lavori al Minuto, alla fine dell'anno, ma anche la fine dei lavori alla Rossi nel mese di giugno ci portano a casa e quindi ci fanno migliorare il bilancio, migliora anche per quello, perché abbiamo 400.000 euro circa in più degli affitti che non ci saranno. Poi vabbè, questa insomma è sempre, sono le solite, gli interventi che sono ancora lì, sono gli interventi sul PNRR, il TAC che sta andando avanti, il Minuto che è quasi pronto, lo Zaccagna che è quasi pronto anche quello, il Montessori, questo è un lavoro finito perché il Montessori mi risulta sia terminato, probabilmente è ancora qui perché dovrà essere rendicontato, ma il Montessori mi risulta terminato, mi risulta, così come il Pascoli mi risulta quasi terminato, poi sì, insomma, non sono chiusi i lavori, non sono collaudati, ma insomma sostanzialmente è una questione di formalità, non di sostanza. Il Belmesseri di Pontremoli, l'intervento di manutenzione straordinaria per la copertura, anche questo mi risulta che sia terminata anche la copertura. Sì, quindi però ecco, dico lo stato di fatto, quello vero, che i lavori sono finiti, mancano i collaudi e quindi non ci sono più, però insomma, questi sono, compreso il Belmesseri di Pontremoli, il liceo Rossi verrà terminato ad anno nuovo, la Da Vinci a Villafranca, no, la Da Vinci a Villafranca verrà terminata a breve. Il Leopardi mi risulta terminato quindi da qualche mese, quindi siamo ancora nella fase evidentemente della rendicontazione, il Barsanti siamo messi come siamo messi, questo è uno dei nodi che la prossima amministrazione dovrà affrontare. D'altronde non penserete mica che, come dire, che lascio tutto perfetto, no? Cioè, qualche handicap anche agli altri. Il Barsanti quindi è lì da trovare una soluzione. Il Pacinotti Belmeseri di Pontremoli è a buon punto anche quella, quindi quantomeno è costruita, poi stanno facendo gli impianti dentro, siamo a buon punto. La palestra del Galilei Marconi, sapete che insomma, c'è un contenzioso che è stato aperto, quindi i soldi sono probabilmente ancora lì in attesa anche se eventualmente di poterli trasferire su altri capitoli se il Ministero ci darà l'opportunità. E poi c'è la palestra del Belmesseri di Villafranca, che anche quella sta andando avanti un pochino più a rilento di quella di Pontremoli. Questo è il bilancio di previsione del 2026, 27, 28. La parola ai consiglieri. Nessuno? Bene, se nessuno vuole intervenire, metto in votazione il punto 4, adozione del bilancio di previsione 2026-2028, che è favorevole?
Voglio vederti Loris anche.
Loris, vorremmo vederti, quindi favorevoli 7, contrari? Nessuno? Astenuti? 4 astenuti? 4 astenuti. Bene. Immediata eseguibilità dell'atto, favorevoli 7, contrari nessuno, astenuti 4. Bene, sapete che questa è l'adozione, eh? Quindi noi abbiamo adottato l'atto, ora poi incontreremo i sindaci, parleremo anche con loro, ci faremo dare un parere che non è vincolante, dopodiché ci ritroveremo, penso che come dire, la terza fase la faremo, credo, alla svelta, insomma, non ci sarà bisogno di illustrare niente. Ora siamo al punto 5, che è osservatorio provinciale sulle condizioni delle persone con disabilità, relazione finale sull'attività svolta presentata dal coordinatore e proposta di proroga annuale, perché qui c'è il presidente Perfigli dell'osservatorio. Sapete che noi avevamo avuto per un periodo la consulta sulla disabilità, che abbiamo trasformato in osservatorio della disabilità. Sì, e quindi ieri sera vi volevo dire che sono arrivato tardi da Lecce e quindi
non sai cosa c'è scritto.
No, tocca a lui, insomma, non tocca a me. Io credo che abbiamo fatto.
Ah, sta arrivando.
Paolo, c'hai un microfono, per favore?
Ah no, arriva.
Ce la fai? No, mettiti qui, vieni però. Quindi nel ringraziare Giacomo per il lavoro svolto fino qui e gli lascio la parola per la relazione. Anticipando, l'avete sentito dal titolo, che la proposta del MIA è quella di prorogare di un anno la sua permanenza a presidente dell'osservatorio, in modo tale che chi verrà potrà attivare lo strumento della manifestazione di interesse per trovare il nuovo presidente o per confermarlo, insomma vediamo quello che la nuova amministrazione deciderà in questo momento. Quindi la proposta è sentire la relazione del presidente e poi la proposta mia di prorogare di un anno la figura come presidente. A te la parola.
Uso questo.
No, va bene su questo. Allora faccio una breve sintesi di quello che abbiamo fatto come osservatorio dal 2023. L'osservatorio si è attivato esattamente a settembre 2023. Ci siamo dati una organizzazione, infatti ci siamo creati anche un logo per l'osservatorio in modo tale che potesse essere usato anche come patrocinio nei vari eventi, convegni, e così è stato. Ci siamo andati anche in un'organizzazione interna ulteriore rispetto al regolamento che era stato approvato da questo Consiglio, difatti abbiamo allargato ulteriormente i membri, oltre che i membri effettivi, quelli con diritto di voto, abbiamo fatto partecipare anche altri membri che volevano partecipare, sia liberi professionisti che associazioni del settore sociale, attualmente senza diritto di voto, però hanno voluto partecipare e quindi benvenga ai lavori. Inoltre abbiamo allargato anche ai delegati alla disabilità dei vari comuni, anche perché per quanto riguarda ad esempio la zona della Lunigiana non esiste una forma di consulte comunali, quindi abbiamo preferito allargare e coinvolgere ancora più persone per interagire sul nostro operato. Per quanto riguarda la nostra attività, abbiamo svolto un'attività di osservazione e monitoraggio per quanto riguarda gli operatori socioeducativi delle scuole superiori della nostra provincia, perché penso che lo sapete, però è giusto anche ridirlo, noi purtroppo come provincia abbiamo una situazione abbastanza grave per quanto riguarda questi operatori qua, legata anche dai contributi che arrivano dal livello nazionale e non solo, ma anche perché noi abbiamo tanti studenti con il fattore dell'handicap, quindi di conseguenza le risorse ogni anno vanno a calare e se siamo fortunati vengono mantenute quelle dell'anno precedente, di certo non vengono aumentate, difatti posso già preannunciare che per il prossimo anno ci saremo in una situazione di crisi che verranno ridotte ulteriori ore per questi operatori nelle nostre scuole superiori. Difatti una mia intenzione dei prossimi mesi sarà quella di fare anche un incontro magari con l'osservatorio, la provincia, i comuni capoluoghi, l'ASR e l'SDS per vedere se si può fare anche una forma come fanno anche in altre province, magari quella che i comuni anticipano anche parte dei fondi per poi essere rimborsati dalla regione. Quindi sarà utile fare anche un confronto con tutti i vari enti locali e non solo. Un'altra cosa che abbiamo svolto è stata quella sul trasporto pubblico locale. Recentemente su quello su gomma abbiamo fatto un monitoraggio sulla situazione delle reti qua da noi nella nostra provincia, abbiamo verificato le varie fermate degli autobus anche sui mezzi facendo proprio un monitoraggio attivo, quindi proprio prendendo l'autobus cercando di fare il servizio di assistenza e tutto, abbiamo fatto un confronto con Autolinee Toscane, ci siamo confrontati, abbiamo trovato le varie difficoltà, ci siamo confrontati a vicenda proprio qua in sala del consiglio. Quello che siamo riusciti a ottenere da Autolinee Toscane è stato quello che può sembrare una stupidata, però non era assolutamente pubblicizzato, nessuno lo sapeva, il numero di assistenza, il numero verde, il quale che se una persona con disabilità lo chiama può avere il servizio di assistenza su tutti gli autobus della provincia e anche della regione, chiaramente. Quindi questo numero verde qua è stato pubblicizzato sulle locandine orarie, su tutte le fermate, parlo della nostra provincia chiaramente, poi anche a livello regionale. Siamo riusciti a far attivare da Autolinee Toscana sul proprio sito internet una pagina dedicata alla disabilità dove c'è tutte le varie forme di prenotazione del servizio, il tipo di servizio che viene dato e tutte le varie fermate accessibili e non solo. Adesso con la consulta di Carrara e di Massa stiamo guardando anche di fare una mappa ulteriore per l'accessibilità delle fermate, di diffonderla poi da Autolinee Toscana dove poi verrà applicata sulla mappa che è presente sia nell'app che sul sito internet un login dove indica il livello di accessibilità delle fermate. Oltre che sul trasporto su gomma abbiamo operato anche sul trasporto ferroviario, difatti dopo anni di battaglia siamo riusciti a ottenere il servizio di assistenza per disabili sulle stazioni di Aulla e Pontremoli, la cui cosa non è stata assolutamente da poco perché
Ahimè, la regione non abbia avuto nessuna risposta, solamente diciamo la nostra perseveranza con Trenitalia e RFI ci ha permesso di ottenere questo piccolo grande successo. Dico grande successo anche perché una persona con disabilità che voleva venire a visitare la Lunigiana oppure voleva partire da Lunigiana prima era obbligata ad andare a prendere il treno a Sarzana, Spezia o Carrara, quindi a distanza di almeno 30-50 km. Questo servizio, che è attivo da un anno sulle stazioni di Pontremoli e Aulla, ha già ricevuto diverse richieste di utenza, all'incirca ci sono già state 100 più o meno persone che hanno avuto questa assistenza qua, sia su Pontremoli che su Aulla, quindi ci possiamo ritenere molto soddisfatti su questo servizio ulteriore che abbiamo raggiunto sul trasporto su ferro. Un'altra cosa che abbiamo attivato l'anno scorso, mi sono su mandato naturalmente dell'osservatorio, abbiamo fatto il giro di tutti gli enti locali della provincia, ovvero i comuni. Con qualcuno di voi consiglieri ci siamo anche visti durante gli incontri, abbiamo fatto incontri anche per quanto riguarda l'SDS e la zona distretto della Puane, abbiamo fatto questi incontri finalizzati a cosa? A condividere la carta della Convenzione dell'ONU sui diritti della disabilità, quindi a sensibilizzare ulteriormente, fare il punto della situazione per quanto riguarda i servizi o problematiche che ci sono state segnalate dall'utenza, anche perché un'altra cosa che sono successe in questi anni è che noi abbiamo attivato un'email dell'osservatorio dove ci sono arrivate diverse segnalazioni sui servizi, sia socio-assistenziari, quindi parlo di ASL, SDS, sia per quanto riguarda servizi o barriere architettoniche sui vari comuni. Quindi di conseguenza è stato utile per fare il punto della situazione con i vari sindaci, assessori, consiglieri dei comuni, dove siamo riusciti anche a ottenere qualcosina. Inoltre, prendendo spunto sempre da questa campagna itinerante per i vari enti locali, abbiamo portato avanti una nostra campagna di sensibilizzazione dal nome Adota un PEBA, che come sapete tutti il PEBA è il piano di eliminazione delle barriere architettoniche che gli enti locali dovrebbero essere obbligati ad averlo già adottato da almeno 30 anni. Purtroppo nella nostra provincia abbiamo riscontrato che circa il 60% dei comuni non hanno questo PEBA adottato. Naturalmente è un fatto grave, oltre che morale, anche dal punto di vista dell'utilità per il comune, perché d'ora in poi, quando un comune parteciperà a una richiesta di finanziamento a livello nazionale soprattutto, ma anche regionale, chi è sprovvisto del PEBA avrà meno punteggio rispetto a chi avrà punteggio per accedere ai finanziamenti. Comunque ci sono anche delle note positive, perché abbiamo riscontrato dei comuni che l'hanno adottato, lo stanno adottando, come Carrara l'ha appena adottato, Massa lo adotterà nei prossimi mesi, Fivizzano e Aulla sono in fase di adozione. Oltre a questo posso dire anche che abbiamo fatto un altro incontro per quanto riguarda il distretto della zona Puane con la dottoressa Guglielmi, dove insieme alle due consulte di Carrara e Massa ci siamo dati una specie di conferenza di servizi semestrale, dove in 6 mesi ci confronteremo per portare le varie problematiche riscontrate dalle zone della costa, sempre in tema di socio-sanitaria come problematiche, e abbiamo già fatto un primo incontro dove abbiamo già portato le nostre problematiche, riserve, e dove ci rincontreremo a febbraio. Detto questo, sicuramente un'altra battaglia che continueremo a fare sarà quella, come ho già detto all'inizio del mio intervento, sugli operatori socioeducativi. Ci tengo a premere, perché questa è una problematica molto grossa che poi ricade soprattutto sulle famiglie. Vi faccio un piccolo esempio e poi arrivo alla fine. Quest'anno la conferenza Stato-Regioni, che è quella importante, quella che decide il finanziamento che viene dato alle regioni, poi di conseguenza alle varie province, si è riunita il 3 settembre. La scuola cominciava a metà settembre. Quindi di conseguenza quest'anno i bandi sono stati ultimati per gli operatori socio-educativi i primi di novembre, i quali hanno creato 2 mesi di disagio enorme verso le famiglie, creando un disservizio e non rispettando il diritto all'istruzione dei ragazzi con disabilità. Questa è una cosa che ci colpisce soprattutto la nostra provincia, perché per tanti ovvi motivi. Io questo sicuramente sarà una cosa che continuerò a battere, poi anche adesso che la nostra provincia viene rappresentata da 3 consiglieri regionali farò promotore ulteriormente con i consiglieri regionali, ma anche con i rappresentanti che abbiamo in Parlamento, sempre della nostra zona, per cercare di velocizzare questa cosa qua. Magari la conferenza regione, se la convocassero a maggio-giugno, quando finisce la scuola, si arriva in tempo per settembre, per poi arrivare al dunque. Inoltre, l'ultima cosa, come programma l'osservatorio ha quello di fare il 20 gennaio, vi do in anticipo la data, il primo convegno sul lavoro e disabilità, per fare il punto sulla situazione della nostra provincia, sull'occupazione delle persone con disabilità e naturalmente per vedere tutte le varie rivoluzioni che si ha con la nuova riforma sulla disabilità. Inoltre ad aprile se ne farà ancora un altro di convegno, sempre parlando sull'evoluzione del nuovo riconoscimento sullo stato di invalidità che è stato fatto dal governo nello scorso anno. Questo in maniera sintetica quello che abbiamo fatto in questi 2 anni circa di lavoro dell'osservatorio.
Grazie Giacomo, qualcuno vuole intervenire, volete dire qualcosa? Consiglieri? Nessuno vuole intervenire? No, allora io dico solo 2 cose, tornando a ringraziare Giacomo per il lavoro difficilissimo Giacomo, perché la struttura nostra, benché abbiamo provato a mettere a disposizione ciò che avevamo, non molto, ma insomma è tutto molto complicato. E tu insomma te ne sei reso conto di quanto è difficile portare avanti un passo alla volta. Io credo che tu hai parlato della nostra provincia rispetto ai rapporti con gli operatori socioeducativi, non siamo la provincia messa peggio. Voglio ricordare a me stesso che noi abbiamo fatto un'operazione con UPI e abbiamo fatto un'operazione di cui vado anche orgoglioso, che è quella di aver trovato un sistema di compensazione con la provincia di Pisa e di Livorno, perché nell'anno scolastico 2024-25 non avevano più risorse. La Società della Salute di Pisa è fallita, non hanno più erogato servizi alle scuole con gli operatori socioeducativi e il 1 milione di euro che abbiamo messo a disposizione, che la Regione ha messo a disposizione delle province, le province, anche seppur anche la nostra, diciamo, non certamente tra le più in salute, abbiamo devoluto la nostra quota, l'abbiamo devoluta alla provincia di Livorno e di Pisa. Io credo che abbiamo fatto una grande opera, quello che cioè che non è stato fatto in quel riparto dalla città metropolitana, per cui la città metropolitana ha fatto una scelta di differenza, ha scelto di prendersi 300.000 euro, li ha divisi tra 35 comuni, si sono trovati 3 spiccioli che non credo gli abbiano risolto nessun tipo di problema, ma è stato un gesto secondo me non bellissimo. Ma insomma noi da zero abbiamo consentito a 2 province di poter fare qualche ora. Noi oggi gestiamo circa 5 ore con gli educatori sulla disabilità, sono pochi, li abbiamo ridotti anche nel corso degli anni, ma voglio anche ringraziare la Bigi che è la dirigente, ma soprattutto la Francesca Lazzerini, perché la Francesca Lazzerini si assume delle responsabilità enormi di accertare risorse non certe che vengono messe nel bilancio, altrimenti noi non saremmo neanche in grado di iniziarle.
Tutti gli anni.
Quindi su questo ne dobbiamo prendere atto, così come prendo atto, Giacomo, di quello che hai detto, e che deve essere una battaglia regionale che UPI porterà avanti con chi rimarrà rispetto alla funzione, perché secondo me la funzione sulla disabilità è una funzione regionale, non è una funzione provinciale, e io credo che i disabili di massa non sono differenti da quelli di Grosseto o di Firenze o di Pisa. Abbiamo 10 province differenti, 10 metodi differenti di approccio ai rapporti con i lavoratori della scuola che si occupano di educazione nel mondo della disabilità. Io credo che la Regione si debba far carico per poter gestire in maniera uniforme, omogenea e compatta tutte quelle che sono le strutture. Quindi buon lavoro, io qui dentro sapete c'è anche la proposta del rinnovo per un anno
Presidente
per figli, e quindi io propongo al Consiglio il...
Presidente, scusa.
Sì, Dina, prego.
Sì. No, se il Presidente può fermarsi un attimo. Scusa Presidente se prendo la parola ora dopo di te, ma prima ho voluto fare una verifica e quindi io ho avuto modo di ascoltare il Presidente in altre occasioni. Intervengo soltanto per aggiungere una postilla a quello che è stato detto. È stato fatto un passaggio sulle tempistiche lunghe delle scuole. Io in questo contesto e di fronte al Presidente della Provincia voglio dire a onor del vero una cosa, l'ho detta l'anno scorso e la ridico anche quest'anno. L'istituto nel quale io presto servizio e che usufruisce bene di questi sforzi che fa diciamo, l'ente provinciale per sopperire a questa esigenza, voglio dirlo, le scuole sono iniziate il 15 di settembre al netto dell'entrata in servizio dei docenti e della messa a regime intorno alla metà di ottobre, 8, 9, 10 di ottobre, l'istituto dove io lavoro già si attivava per mettere in piedi il servizio. Quindi non voglio meriti, però insomma voglio dire che, come dice sempre il Presidente, durante la notte, no, come dice quel detto, i gatti
ballano.
Sono tutti neri,
no, cioè in effetti le mucche, le vacche
di Mao. Questo per dire che il passaggio che io condivido del Presidente Perfigli su certi tipi di tempistiche, ma non riguarda tutti. C'è chi ad esempio cerca subito con attenzione, con sensibilità, di capire qual è la posta in gioco, che non è solamente due numeri o due risorse, ma è, cosa voglio dire, un servizio necessario e indispensabile, visto che poi le risorse ci sono. Quindi non sono tutti diciamo uguali. Grazie.
Grazie Dina.
No, quello delle scuole hanno risposto sicuramente veloce, perché poi a ottobre io avevo mandato un'email a tutti gli istituti superiori, difatti mi hanno rendicontato che o c'era chi le aveva già assunti il ruolo oppure chi stava formalizzando le ultime cose dell'assunzione del ruolo. Il problema è sempre all'origine, conferenza Stato-Regione, cioè se incominciasse prima arriveremo a settembre che saremo già funzionali. E ringraziamo, come ha detto il Presidente Lorenzetti, che si adotta la delibera della Provincia senza guardare i tempi burocratici, se no saremmo andati molto probabilmente a gennaio.
Dobbiamo anche sottolineare che nel nostro bilancio noi mettiamo 60.000 euro di risorse nostre su questo tema della disabilità, che è un tema, tra l'altro quella nostra è una delle province che ha un altissimo numero di ragazzi con disabilità, e quindi anche questo è un elemento non di poco conto. Va bene, allora metto in votazione il punto 5, osservatorio provinciale sulle condizioni delle persone con disabilità, relazione finale sull'attività svolta presentata dal coordinatore e proposta di proroga annuale. Chi è favorevole? Loris? Unanimità dei presenti, immediata eseguibilità dell'atto, unanimità come prima. Chi è qui, ovviamente ricordo che tra pochi minuti facciamo la scopertura del ricordo a Paolo Grassi nel giardino di Palazzo Ducale, quindi ci avviamo lì piano piano. Semmai le faremo. Loris, volevi dire qualcosa? Loris, volevi dire qualcosa?
Non ti sentiamo. Sì, perché prima il voto tanto era il voto favorevole.
Mi sentiamo male. Loris?
E adesso?
Adesso meglio.
Infatti, è un voto tanto era favorevole, solo ringraziare Giacomo che ha fatto in questi anni, era solo quello e soprattutto quello che è stato fatto per quanto riguarda il discorso all'interno ha detto la battaglia che ha portato avanti nelle stazioni ferroviarie della Lunigiana per quanto riguarda anche la relazione sul trasporto locale e le parti deficitarie, perché sono sempre importanti, e spero che come ho visto dalla relazione, dispiace il fatto che il 60% dei comuni non abbiano ancora adottato il PEBA, perché comunque è uno strumento importante, e vedo che Giacomo tante volte cerca di sempre di comunque incentivare sull'argomento, di andare un po' a pungere le amministrazioni. Spero che questa cosa la colgano, perché oltre al fatto di essere importante per i finanziamenti è proprio un importante come strumento quando realizzi le opere pubbliche, quando realizzi ciò che poi serve nella vita quotidiana delle persone con disabilità. Ecco, spero che la prossima volta che farà una relazione ci sia un aumento di questa percentuale. E niente, lo ringrazio per il discorso, come ho detto prima, all'interno delle stazioni ferroviarie, perché comunque rimanere diciamo la Lunigiana, essere l'unico punto a 30 km di distanza accessibile, era un po' una situazione vergognosa, ecco. Oltre le varie che ci sono all'interno delle ferrovie, quelle sono tutte un altro argomento rispetto a questo. Niente, volevo dire solo quello, grazie ancora.
Grazie Loris, ci vediamo più tardi.
Ok.
Ciao.
Sì, ciao.
Cosa?